Perché si fosse collegato adesso, abbiamo appena salutato lo scrittore Mauro Kovacic, autore di Lina e Sasso. Il suo ultimo romanzo, uscito da poco per La nave di Teseo, mette al centro una bambina con uno sguardo particolare, che è in grado di farci vedere la realtà sotto un'altra luce. Lasciamo adesso l'infanzia di Lina e immergiamoci nell'adolescenza di Simona, Arianna, Federica. Sto parlando delle protagoniste di Le ragazze sono andate via, di Giulia Fazzi. Buongiorno Giulia, grazie per aver accettato il nostro invito qui ad Alice.
Buongiorno, grazie a voi.
Giulia Fazzi, lei ha pubblicato già alcuni romanzi e racconti, tra cui Per il bene di tutti, uscito per Il Saggiatore, e Lettere ai politici, uscito per Fazzi. Le ragazze sono andate via, invece, è stato pubblicato da Mondadori. Il suo romanzo inizia con una fotografia di classe scattata in un parco nel centro di Modena in un pomeriggio di primavera. Le ragazze in piedi si tengono strette, scrive. Due di quelle accovacciate non hanno resistito all'impulso di sistemarsi i capelli proprio nel momento dello scatto. Una tiene il mento appoggiato alla mano, un'altra ha gli occhi chiusi, un'altra ancora ha scarabocchiato sul dorso della mano la parola tema. Sorridono tutte come deve essere una foto di classe. Hanno 16-17 anni. È il 1989. Sono trapassate dal futuro. Giulia Fazzi, chi sono queste sue ragazze?
Allora, queste tre ragazze sono appunto tre compagne di classe, tre adolescenti che frequentano la terza superiore nella Modena appunto della fine degli anni Ottanta, sono alla fine della scuola, del terzo anno scolastico. È una giornata appunto di primavera che sembra promettere tantissime cose. Sono ragazze che appunto hanno a che fare con la crescita, l'adolescenza, come abbiamo attraversato tutti noi. In questa fotografia ne manca una, poi scopriremo insomma che si tratta di Arianna, che è un po' l'elemento estraneo, il corpo estraneo di questo racconto, di questa classe, di queste compagne. Condividono la loro quotidianità scolastica in una Modena molto diversa da quella che conosciamo oggi, sicuramente una città di provincia che è cambiata nel corso degli anni. C'è Simona, che è una ragazza ambiziosa, non vede l'ora di abbandonare Modena e di andare a Bologna, quindi iscriversi all'università e vivere finalmente una vita da grande, da adulta, che per lei è ricca di promesse e di progetti. C'è Federica, che è quella un pochino più solitaria e musona e con una famiglia un po' difficile alle spalle perché i suoi genitori sono in crisi e litigano in continuazione. La ragazza che cerca di stare un po' per i fatti suoi con la sua musica, i suoi pensieri, un po' contorti anche sulla sua identità e le sue scelte future. E poi c'è appunto Arianna, che è quella che non c'è nella fotografia. Arianna è più grande, è stata bocciata e ha una vita che le ragazze e le sue compagne di classe intuiscono è una vita oscura, con qualche lato segreto e inquietante.
Cavalchiamo il filo del tempo e torniamo alla Modena del 1989, una città che ha vissuto anche lei da adolescente. Torniamo alle cassette dei Duran Duran e degli U2, ai capelli cotonati, alle vasche in centro con le amiche, ma anche al pericolo dell'eroina, che tocca in particolare una delle ragazze. Che cosa succede? Che clima si respira nella Modena del 1989 e che cosa cambia rispetto ad oggi?
Sicuramente era una città più ricca e più benestante di quella che è oggi. C'era più lavoro, i distretti industriali della città e della provincia erano molto forti, per cui non c'era la crisi che abbiamo conosciuto negli anni successivi. Era una città anche che poteva offrire qualcosa in più ai giovani, agli adolescenti, ai giovani di quel tempo, che erano i grandi concerti allo stadio, la possibilità di suonare, di avere un gruppo e di suonare nei circoli. C'erano i circoli C'era i circoli della Federazione dei Giovani Comunisti, quindi era da quel punto di vista una città molto più viva, però era una città che aveva le sue ombre, una città che prima di tutto è un grande centro di spaccio, alla fine degli anni 80 e anche buona parte degli anni 90, soprattutto per quanto riguarda lo spaccio di eroina. La tossicodipendenza era piuttosto diffusa, erano purtroppo le morti per overdose e la criminalità, la piccola criminalità che girava intorno a questo. E la prostituzione, soprattutto prostituzione giovanile e delle adolescenti, anche di chi si doveva prostituire per procurarsi i soldi. E in più Modena alla fine di quegli anni e per metà degli anni 90 ha visto questa figura oscura e che non è stata tuttora non è ancora identificata, che è quella di questo mostro, di questo maniaco seriale, che in quegli anni ha fatto strage di giovani tossicodipendenti, uccidendole, insomma, giovani prostitute che sono state uccise non sempre con modalità uguali, ma si è sospettato una unica mano, e che tuttora sono omicidi che restano irrisolti, di cui non si sa ancora nulla, ma che ovviamente colpiva una categoria ben precisa di persone che erano ragazze. Da questo io ho voluto un po' raccontare anche le ombre inquietanti e non edificanti del racconto di una città che colpisce anche le ragazze protagoniste del libro.
Il tema dell'eroina in effetti si sposa purtroppo molto bene con quello dell'adolescenza, un'età in cui si è più fragili, si cerca di testare i propri limiti. Ecco, a proposito di questo, le ragazze hanno bisogno di assomigliare alle altre e allo stesso tempo di essere se stesse. Si sentono forti perché hanno una vita davanti con infinite possibilità, ma anche impotenti rispetto agli adulti. Come si scontrano questi aspetti nelle sue protagoniste?
Il rispecchiarsi l'una con l'altra riguarda il crescere. Il rispecchiarsi anche nella persona che è simile a te, che tu riconosci simile a te, pur coltivando ognuna la propria originalità e la ricerca della propria originalità e del proprio posto nel mondo. In più, il coraggio di fare determinate scelte, che a 16-17 anni è un coraggio che non è scontato, e andare incontro o allo scontro con i propri genitori, quindi il trovarsi a dover fare delle scelte che ai genitori non piacciono, che sia la scelta di una determinata scuola, di una facoltà universitaria, per esempio come succede a Simona, la scelta segreta di amare qualcuno del tuo stesso sesso, come invece succede a Federica, scelta che deve essere tenuta segreta, perché a quei tempi l'omosessualità, soprattutto quella femminile, era una cosa di cui vergognarsi, era un tabù. E la volontà e il coraggio di sottrarsi all'imitazione della libertà e dell'uso degli spazi della propria città che loro si trovano costrette, diciamo, a subire da parte dei genitori e da parte della società stessa. Quindi la forza di creare una piccola comunità che le renda il più possibile libere e che non renda la città ostile, perché a un certo punto, quando si cresce, se sei una ragazza, la tua città diventa una città ostile, posti che non puoi più frequentare o amicizie o luoghi che è sconsigliato frequentare perché è a rischio la propria incolumità, e questo vuol dire trovarsi a lottare per avere invece un riconoscimento nello spazio pubblico.
Questa necessità di ritrovarsi nello spazio pubblico è legata anche a altri aspetti, penso subito a quello della possibilità della violenza sessuale, che lei descrive in modo anche piuttosto accurato nel romanzo. Io ho segnato un passo: guarda che ha a che fare anche con te e Michela e tutte le tue amiche, stupide o intelligenti, brutte o carine, ricche o povere. Nessuna è immune, non c'è niente che ci tenga davvero al riparo. Non ci proteggeranno un paio di jeans, la nostra istruzione, l'amore dei genitori, la prudenza, la sobrietà, le amicizie sane, le scelte giuste, comportarci da brave ragazze, quello che il mondo pretende da noi. Niente può proteggerci veramente, perché il problema non siamo noi, sono loro. Secondo lei, la società ha fallito nel proteggere le ragazze o c'è ancora qualcosa che si può fare?
Si può fare sicuramente, e io punto tantissimo sulla creare comunità, partendo dal proprio piccolo, quindi dalla propria scuola, la classe, il proprio circolo di amicizie, di puntare veramente alla sorellanza, perché senza quella non ci si salva, considerando che è una lotta che per certi versi forse è più difficile rispetto a quella di anni fa, quando certo c'erano dei pericoli oggettivi forse anche più forti, come per esempio l'eroina e le tossicodipendenze. Non possiamo dirci tranquille, intanto perché i femminicidi aumentano, soprattutto il problema non è più tanto l'esterno, tanto il pericolo che io trovo per strada, ma è il pericolo che è dentro casa, o che è dentro il proprio luogo di lavoro o dentro la propria relazione. Quindi mi interessava tantissimo fare questo discorso sulla violenza. Queste ragazze cominciano ad avere consapevolezza della violenza che possono subire, non soltanto fuori di casa, e questo le aiuta. Il cinema, per esempio, quello sono l'anno all'inizio dell'89, in Italia uscì Sotto accusa, che fu con Jodie Foster, che fu veramente uno spartiacque potentissimo per le adolescenti e le donne di quegli anni, perché mostrava veramente che cosa voleva dire incontrare la violenza e incontrare il giudizio degli altri, di chi osservava e di chi giudicava. E il processo per stupro, che lo cito anche nel libro, anche quello fu un programma che trasmisero in televisione e anche quello servì tantissimo a muovere la coscienza in un'età in cui avere a che fare con la violenza è devastante se la si subisce, ma allo stesso tempo porta a una coscienza di sé e collettiva che è molto potente, sulla quale io insisto. I giovani di oggi, da un certo punto di vista delle relazioni, li vedo un po' più smarriti, meno consapevoli, e quindi il lavoro da fare è ancora tantissimo.
In conclusione, allora, forse torniamo all'inizio. Lei dedica il suo romanzo a Filomena, Giovanna, Donatella, Marina, Claudia, Fabiana, Antonietta, Anna, Anna Maria, Monica. Donne che non hanno avuto giustizia. Vogliamo ricordare queste donne, Giulia Fazzi?
Sì, allora queste sono i nomi delle 10 vittime di quello che è stato chiamato il mostro di Modena. In realtà un po' le cronache, insomma, si dibattono sul fatto che sono state 8, sono state 10, non si sa nemmeno in realtà se queste morti siano state dovute a un'unica mano e se sono tutte riconducibili alla stessa area, però in ogni modo 10 sono le donne che sono state uccise dal 1983 al 1995 e di cui non è mai stato trovato il colpevole. Io ho voluto dedicarlo a loro perché pochissimi, anche nella stessa città di Modena, ricordano i loro nomi, ricordano le vicende del mostro di Modena, forse perché riguardava ragazze non di buona famiglia, ma ragazze qualunque, che rappresentavano, come dire, un'immagine sporca della città e che nessuno aveva voglia di ricordare. Se ne sta riparlando un pochino in questi giorni perché c'è stata la richiesta di riaprire le indagini rispetto a una delle vittime, Anna Maria Palermo, ma non si sa chi abbia ucciso queste donne e le famiglie si sono ritrovate molto sole e io ho voluto dedicarla a loro anche perché in qualche modo, senza anticipare troppo, il mostro di Modena c'è anche in questo libro. Quindi questo è un modo per ricordare loro, le loro storie e la loro fine veramente ingiusta e terribile.
Allora noi invitiamo i nostri ascoltatori e soprattutto le nostre ascoltatrici a leggere Le ragazze sono andate via, edito da Mondadori in libreria. Grazie Giulia Fazzi e a risentirci.
Grazie, grazie a voi.